Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
C'è qui con noi Giovanni Figuera, che ormai è un amico di quelli che si rincontrano al meeting, è un insegnante, uno scrittore, con cui vogliamo iniziare a parlare proprio di quella passione educativa, qualcosa che ha molto a che fare con il tuo ruolo di insegnante, con la tua attività professionale. E volevo partire da una frase che il Papa ha rivolto proprio agli educatori, dicendo: vi incoraggio a rinnovare la vostra passione per l'uomo. Non si può insegnare senza passione nel suo processo di formazione, ad essere testimoni di vita e speranza. Quindi mettendo in evidenza come non sia soltanto compiere un mestiere, ma sia qualcosa che davvero chiama in causa tutte le dimensioni del coltivare l'uomo, per riprendere un'espressione che poi troviamo nella Laudato Si anche. E vogliamo partire proprio da qui. Educazione, si parla di emergenza educativa, a volte si parla di vietato vietare, vietato educare, altre volte sembra invece che sia impossibile educare, ci si arrende di fronte al rischio anche di cuori anestetizzati tanto dalla frenesia, dagli smartphone e in generale da un mondo che sembra voler chiudere il cielo, sembra voler chiudere qualsiasi prospettiva educativa che spinga davvero a coltivare l'uomo in tutta la sua pienezza, in tutta la sua interiorità.
Banale, drammatica, è una sfida innanzitutto per noi educatori, parlo di educatori sia per quanto riguarda gli insegnanti che per quello che riguarda invece anche il genitore, perché non si educa in primo luogo la persona che io ho di fronte, mio figlio, oppure lo studente, ma si educa in primo luogo se stessi. È una questione di sguardo, la questione educativa, è una questione di passione ma anche una questione di sguardo. Partirei proprio da un esempio concreto, mia figlia maggiore che dice a quella più piccola: Cristina, tu fai come faccio io perché io faccio come fa il papà. E allora questa è una questione di imitazione, ma il papà come si muove? Che cosa sta guardando? Noi non possiamo mentire ai nostri figli così come non possiamo mentire ai nostri studenti. È fondamentale che ci sia una passione in primo luogo in noi ed è fondamentale che noi innanzitutto coltiviamo la dimensione dell'educazione per noi, cioè che cosa ho incontrato di bello nella vita, che cosa davvero mi colpisce. Quando presento Dante o quando presento I Promessi Sposi, quando affronto la letteratura, che cosa davvero mi ha catturato, che cosa davvero trattengo e che cosa nella loro umanità questi poeti trasmettono a me. Quindi io sono solito dire che innanzitutto la bellezza della realtà, la bellezza dell'arte, la bellezza della letteratura ha in sé un fascino che trascina e quindi il mestiere dell'educatore ha a che fare con una verità di se stessi, un'autenticità di se stessi di fronte a quello che di grande nella vita ci ha catturato e ci fa crescere. Ed è per questo che è fondamentale che si crei un rapporto affettivo nei confronti dello studente, come se lo studente fosse mio figlio, come diceva Quintiliano 2000 anni fa, la pedagogia non è cambiata. 2000 anni fa Quintiliano diceva che nel momento in cui dei genitori mi affidano i figli a scuola, in quel momento io è come se diventassi papà di quel ragazzo e senza un rapporto affettivo non si riesce davvero a comunicare, perché ci vuole lo stupore di fronte a una bellezza, ma ci vuole anche la compagnia umana di qualcuno che ti prenda per mano con lieto volto, cioè facendoti capire che c'è una speranza, c'è un motivo per cui vale la pena fare la fatica e compiere il sacrificio, proprio in una dimensione, in una situazione come quella contemporanea in cui domina l'edonismo e sembra che fatica e sacrificio debbano essere scartate. Invece la fatica e il sacrificio fanno parte della conquista della bellezza, un po' come quando uno va in montagna e per cogliere e godere della bellezza del paesaggio che uno vede dalla cima della montagna deve però prima aver fatto il percorso, cioè il percorso è fondamentale, ma nel percorso il ragazzo non può essere lasciato da solo. Invece accade spesso che nella scuola il docente venga considerato come un mediatore di conoscenze invece che una persona che tutte le volte fa lui stesso la scoperta della bellezza. E qui quindi introduco quello che secondo me è la dimensione fondamentale per me nel momento in cui io entro in classe, cioè la dimensione che la lezione sia un avvenimento, sia un evento. Mi rendo conto che per me è diverso, quando io entro in classe pensando di spiegare un autore, raccontare tutto quanto io ho capito, oppure io entro in classe con la domanda che possa accadere qualcosa di bello e di grande, ma nell'incontro con quell'autore, nell'incontro al contempo con i miei studenti. Un esempio, facendo Leopardi, leggendo Il sabato del villaggio, un mio studente mi ha interpellato portando il caso di sua mamma, che diceva: ma per mia mamma era più bella la giovinezza. Goditi questo momento perché poi non tornano più gli anni indietro e poi sarà peggio. Anche per lei è così, visto che Leopardi parla dell'attesa e del sabato che è meglio della giornata di festa. Ecco, una poesia sollecita le corde nostre dell'umano e soprattutto mi sollecita ad una verità e a un riconoscimento che l'attesa è una dimensione strutturale dell'animo dell'uomo, per cui io sono fatto per un'attesa e un compimento che sarà totale più avanti probabilmente, ma già in questo percorso ho dei segni belli, positivi, che mi fanno dire che l'incontro con la donna amata, la creazione di una famiglia, la nascita delle mie figlie sono un momento bellissimo che sta sopravanzando quella che era l'attesa e il desiderio di compimento che io avevo, come se una verità nel cammino in una compagnia ci permettesse di intravedere sempre di più quelli che Leopardi chiamava gli indizi positivi nel dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez. Ci sono tanti indizi positivi nella realtà, a noi sta a cogliere questi indizi positivi e soprattutto camminare assieme come Cristoforo Colombo, Pietro Gutierrez e gli altri compagni. Per cui, trascinati dalla bellezza, però l'affettività permette di superare quello che spesso è il dislivello tra una volontà che è debole e una ragione che invece riconosce la bontà, perché un ragazzo che fatica a studiare riconosce che sarebbe giusto studiare, però non ce la fa e grazie ad un'affettività studiamo assieme. Studiamo con i docenti, o studiamo con gli amici, o cerchiamo di capire le ragioni, ma poi facciamo fatica assieme, uno può superare questa volontà che oggi sempre di più è malata. Ma questo non vale solo per lo studio, perché nel cammino educativo, ad esempio, noi ci confrontiamo anche con la dimensione fondamentale che sarebbe quella della caritativa, del volontariato. I docenti, gli insegnanti possono iniziare a mostrare come il tempo è fatto anche nella dimensione dell'offerta e quindi fare volontariato assieme ai ragazzi, magari con uno sportello didattico iniziando a insegnare, ad aiutare i ragazzi più piccoli oppure andando a fare caritativa raccogliendo cibo per chi ha bisogno, però stando assieme e facendo il percorso non come se l'insegnante sapesse già, avesse già capito, ma come se l'insegnante, perché è la cosa reale, facesse in quel momento il cammino una volta ancora, perché niente deve diventare abitudine, tutto deve sempre rinnovarsi ed è sempre scoperta nuova.
Quindi si va al di là di un rapporto unilaterale insegnante-studente finalizzato a ottenere un voto e poi a dimenticare delle semplici nozioni imparate, ma qualcosa di molto di più, quello, davvero quello sviluppo integrale di tutte le potenzialità. Mi ha colpito, volevo ritornare un attimo a un passaggio di quello che ci hai spiegato. L'educazione è sempre la stessa, quando facevi riferimento a Quintiliano, l'educazione è sempre la stessa perché in fondo l'uomo è sempre lo stesso nelle sue domande più profonde.
Senz'altro, nel dibattito attuale sulla riforma della scuola spesso negli ultimi decenni si è pensato che si dovessero introdurre nuove tecnologie, nuovi mezzi per istruire o per catturare l'attenzione dei ragazzi. In realtà si può utilizzare tutto quello che il mondo contemporaneo offre, ma il punto di partenza è sempre lo stesso, l'umano che incontra l'umano, ed è per questo che è interessante partire dal riconoscere il punto luminoso che io vedo nel ragazzo che ho di fronte a me. Troppo spesso tra noi docenti ci abituiamo a non andare a vedere quel punto luminoso che lega me all'altro, ma ci abituiamo magari a scandalizzarci dei limiti e dei difetti, mentre per questo incontro tra un uomo e un altro uomo, tra un educatore e un ragazzo, è fondamentale davvero andare a valorizzare quel punto luminoso che c'è nell'altro, perché scommettendo sull'altro, l'altro si rimette in moto. Ma questa è un'esperienza che io ho fatto su di me, perché ho visto che io, il mio io, si è messo in moto quando qualcuno ha scommesso sulla mia persona. Non c'è altra modalità per far partire l'io che quello di sentirsi amati, cioè che qualcuno ti ha valorizzato, apprezzato così esattamente come sei.
Ancora una cosa che può sembrare inconsueta e invece la dice lunga su quanto deve arrivare in profondità il lavoro educativo, e la prendo da un tuo recente libro intitolato Il matrimonio di Renzo e Lucia, invito alla lettura dei Promessi Sposi, edito da Itaca, di cui tra l'altro parleremo tra poco, ma prima volevo continuare in questo discorso sull'educazione, perché tu a un certo punto scrivi sull'importanza di ritrovare il piacere di coltivare la propria interiorità, il proprio arrière boutique, il proprio retrobottega interiore, e dici che proprio a questo fine tu chiedi ai tuoi studenti che tengano un diario, ma sarebbe più corretto chiamarlo zibaldone, scrivi, uno spazio proprio in cui raccontarsi, in cui fermarsi a riflettere e chiedersi che cosa capiti nella loro vita.
Penso che sia fondamentale che ciascuno di noi scopra la ricchezza grandissima, il mistero grandissimo che noi abbiamo nella nostra anima, è la scoperta dell'anima, possiamo chiamarla anche scoperta dell'io. Frastornati da mille occupazioni e dal divertisman, l'uomo, i giovani, gli adulti dimenticano di avere una ricchezza, dimenticano che la nostra storia, il nostro microcosmo è specchio del macrocosmo, cioè nella vita di ciascun uomo c'è tutto il mondo, nella vita e nel particolare c'è tutto il mistero dell'essere. Per questo motivo all'inizio del triennio, quando incontro per la prima volta la classe, spiego loro che per tutto il triennio dovranno affrontare il diario o zibaldone per due volte a settimana, nel tempo che loro vorranno, dovranno aprire una parentesi, fermarsi, pensare, raccontare quello che desiderano e che vogliono su se stessi. Il punto non è raccontare tutta la giornata, anzi è meglio scegliere una questione e andare in profondità di quello, perché nell'andare in profondità di un particolare c'è tutto, e uno soprattutto poi rileggendo, andando a rivedere quello che uno ha scritto, si rende conto che ha dentro una grandezza, una profondità, una bellezza che non immaginava. Così come io insegnante, leggendo questi diari, mi rendo conto che la bellezza dei ragazzi che io ho di fronte, che spesso vengono etichettati semplicemente come ragazzi dediti allo sballo, oppure etichettati perché non parlano e non comunicano e non dicono quelli che sono i loro sentimenti, ecco, la bellezza, la profondità di questi ragazzi è grandissima. Il diario ha un valore educativo grandissimo, oltre ad avere un valore didattico, che è quello di insegnare a scrivere, perché un ragazzo cimentandosi nella scrittura impara a scrivere, ma ha un valore educativo umano grandissimo. Faccio soltanto due esempi. Una studentessa mi scrive nel diario, lei professore a giugno, congedandosi prima delle vacanze, ci aveva consigliato di non sprecare le vacanze. Proprio vacanza vuol dire sono libero da per dedicarmi a qualcosa, e lei ci aveva invitato proprio a partire da quello che è il significato etimologico di vacanza, per invitarci a non sprecare il tempo ma a scoprire quello che davvero conta, che passioni abbiamo, quello che è bello per noi, per dedicarci a qualcosa. Questa ragazza scrive: io ho deciso di non dedicarmi a qualcosa ma di dedicarmi a qualcuno. E questa ragazza per tutte le vacanze, tutti i giorni, è andata a trovare un parente che era malato, e ha scritto: ho capito dopo questi 3 mesi che non dovrò più lamentarmi, e ho capito che molte questioni che io consideravo problemi in realtà non erano problemi. Ho scoperto la bellezza dell'amore. Un altro ragazzo che era molto restio a comporre il diario nei primi anni, nell'ultima pagina di diario della quinta, mi dice: se vuole può tenere questa pagina di diario, devo confessarle che io ho avuto il coraggio di dire a me stesso quello che volevo fare nella vita, cioè che avrei voluto fare il pittore, l'artista, grazie al diario, perché probabilmente altrimenti avrei scelto altre strade, ma il diario è stato per me una occasione per dire a qualcuno, in questo caso a lei, la verità di me, per essere onesto con me stesso. Sì, perché il diario non è semplicemente l'espressione libera, sentimentale di qualcuno che prova, ma è anche un essere responsabile, perché il ragazzo poi sa che un adulto, un docente, legge quel diario e sa che può avere anche un'occasione di confronto poi a voce sulle questioni che affronta nel diario, quindi per me è una responsabilità in più. E soprattutto però un'occasione di scoprire chi ho davanti e la bellezza dell'uomo.
E adesso parliamo un po' dell'argomento di questo testo, che è il matrimonio di Renzo e Lucia, e soprattutto dopo che Papa Francesco, proprio pochi mesi fa, ha ricordato l'importanza e anche il privilegio degli italiani di avere un romanzo come I Promessi Sposi, lo ha ricordato tra l'altro nell'ambito del ciclo di catechesi dedicate alla famiglia.
Certo, I Promessi Sposi sono il romanzo più importante della letteratura italiana, ma Papa Francesco ci ha sorpresi perché ha chiesto in un certo senso ai fidanzati di formarsi a partire dai Promessi Sposi, perché I Promessi Sposi sono un romanzo che racconta la vicenda di due fidanzati che hanno il coraggio e la capacità nell'amicizia e nella preghiera di aspettarsi, e quindi mostrano la bellezza dell'amore come pazienza e come tenerezza, e penso che siano due delle qualità fondamentali perché un percorso di fidanzamento possa approdare al matrimonio: avere il coraggio di aspettare i tempi e iniziare a cogliere il gusto della tenerezza nei confronti dell'altro. Però è anche importante riscoprire quella che è la dimensione che normalmente nei Promessi Sposi, soprattutto a scuola, viene dimenticata, cioè la dimensione che I Promessi Sposi non finiscono con il matrimonio. Io sono sempre colpito dal fatto che quando i ragazzi arrivano in quinta e io pongo loro la domanda fatidica come si concludono I Promessi Sposi, mi dicono con il matrimonio di Renzo e Lucia. E poi qualcosa d'altro, e hanno dei figli. E dico, ma no, la conclusione dei Promessi Sposi va oltre, c'è qualcosa che supera il matrimonio di Renzo e Lucia, le vicende vanno avanti. Manzoni non ha voluto raccontarci una favola a lieto fine, ma ha voluto raccontarci la genialità del cristianesimo che lui ha incontrato e che lo ha portato alla conversione, per cui dopo il matrimonio i guai non sono assolutamente finiti. Renzo e Lucia arrivano dapprima in un paese dove però si inizia a spettegolare di Lucia, perché tutti si aspettavano una ragazza più bella. Ecco che allora Renzo, quando viene a conoscenza delle dicerie che si diffondono su Lucia, si arrabbia, non è così cambiato rispetto all'inizio, va su tutte le furie, sarebbe fin pronto a sbudellare chi è fautore di queste critiche, ma la peste fa sì che si liberi un filatoio, per cui Renzo e Lucia cambiano di nuovo paese e lì le dicerie questa volta sono buone e positive, perché si dice addirittura che Lucia era proprio una bella baggiana. E quindi a questo punto Renzo accetta anche queste voci. Ma i guai non sono finiti, tanto è vero che ci dice Manzoni attraverso la voce dell'anonimo che l'uomo è come un infermo. Noi siamo tutti come un infermo che guarda sempre il letto del vicino pensando che il letto del vicino sia migliore del nostro. E vorremmo tutti cambiare letto, cioè vorremmo cambiare situazione, non vorremmo avere le nostre croci, la nostra situazione. Quando quest'uomo riesce a cambiare situazione e va nell'altro letto, si rende conto che quel letto è ancora più scomodo del nostro, perché ha delle lische, ha dei bernoccoli, e quindi si rende conto che era meglio la situazione di partenza. E allora l'anonimo dice, forse converrebbe cominciare non tanto a pensare di stare bene, ma pensare a fare bene, cioè fare il bene, e forse incominceremmo a stare meglio, cioè partiamo dall'amore, ama, e poi da lì inizierà a scaturire la felicità. Ma i Promessi Sposi non sono ancora terminati, perché Renzo inizia ad andare in giro a raccontare tutte le sue vicende, e inizia a raccontare tutto quello che lui ha imparato. Ha imparato a non alzare troppo il gomito, ha imparato a non mettersi i campanelli ai piedi, ha imparato insomma a fare il bravo ragazzo. E Lucia dice: bravo il mio moralista, tu non facevi il bravo ragazzo, hai imparato a comportarti bene, ma io ho sempre fatto la brava ragazza, e forse l'unica pecca che ho avuto è stata quella di mettermi con uno come te. E allora i due si confrontano, qui si confronta, ed è questo il punto centrale dei Promessi Sposi, proprio la conclusione che andrebbe riscoperta. Bisognerebbe partire dalla conclusione dei Promessi Sposi e poi rileggere il tutto. Purtroppo quest'ultima pagina normalmente non viene letta. C'è il confronto tra il moralismo, che è quello che normalmente ci dicono che i Promessi Sposi insegna, e la fede. Perché Lucia dice: non mi sta bene che il sugo, il senso di tutto quello che è accaduto sia fare i bravi ragazzi. E allora arrivano ad una conclusione che, dice Manzoni, abbiamo pensato di porre qui come sugo di tutta la storia, benché partorito da due popolani come loro. Dai guai bisogna stare lontani, ma sono spesso i guai che vengono a cercarci. Quindi bisogna cercare senz'altro di stare lontani dai guai, però i guai spesso sono loro che vengono a cercarci, ma la fede in Dio li raddolcisce. Primo punto, cioè la fede, che è una, nel romanzo è una presenza, il riconoscimento di una presenza viva, raddolcisce questi guai e addirittura li rende utili per una vita migliore. Cioè arriva Manzoni a parlare dell'offerta: i guai possono diventare utili per me e per l'altro, possono essere offerti. E questo abbiamo pensato di porlo qui come sugo della storia, vuol dire tutta la vicenda dei Promessi Sposi, se non è illuminata, non è condita con questo sugo, è come se non fosse colta nella sua bellezza. E poi Manzoni, da grande umorista ironico qual è, conclude con Shakespeare, cioè si scusa se ci ha annoiato, però chiede anche un po' di benevolenza al pubblico per insomma la fatica che lui ha dimostrato nel dover rabberciare e risistemare questa vicenda. Nel testo però cerco di rendere conto e di rispondere a tante domande che sono sorte a me, per cui vado ad indagare la vera figura della monaca di Monza, che poi nel carteggio con Cardinal Federico Borromeo ho scoperto essere morta in odore di santità, un po' come il Miguel Magnara. Quindi Cardinal Federico ha avuto una stima grandissima degli ultimi 40 anni condotti dalla monaca di Monza. Vado a indagare la figura dell'innominato, anch'esso personaggio reale e addirittura parente del Manzoni, ma soprattutto poi cerco di andare a indagare che cosa davvero sappiamo della conversione del Manzoni, perché i libri di testo raccontano che Manzoni ha sempre mostrato grande discrezione e non ha mai voluto parlare di questa conversione, quando nelle 1800 lettere che Manzoni ha scritto, centinaia sono dedicate al tema religioso e al tema della conversione dal 1808 in poi, perché Manzoni inizia il cammino di fede nell'incontro con Erichetta Blondel e poi nell'incontro con Degola e Tosi, quindi un cammino di fede raccontato addirittura nel momento della sua prima confessione, che lui sceglie proprio nel giorno di Sant'Agostino. Quindi ce lo racconta, ma così come ci racconta ogni volta che la tragedia, il dramma ha colpito la sua vita, la morte della prima moglie, Erichetta Blondel proprio il giorno di Natale, le lettere che lui scrive ai cari sono dimostrazione del dramma della fede che lui vive, così come le lettere che lui scrive quando pochi mesi dopo muore la prima figlia Giulietta. Ma Manzoni ha perso 8 dei 10 figli, e quindi diciamo che il percorso della vita di Manzoni, travagliato dalla sofferenza, è sempre però stato illuminato dalla potenza della fede. Diciamo che Hermes Visconti, che era un grande amico di Manzoni, era solito dire che nella conversione dell'innominato è nascosta la conversione, è raccontata la conversione di Manzoni. E quindi nella figura di Lucia, che di fronte all'innominato non ha paura, perché Dio la Madonna e il volto di Fra Cristoforo e di Agnese e di Renzo sono con lei presenti nella figura di Lucia. Si vede in un certo senso lo sguardo di fede con cui Manzoni può affrontare le difficoltà, le fatiche e le tragedie della vita. Tra le altre cose, i Promessi Sposi andrebbero riscoperti anche nella dimensione della comicità, perché Manzoni sa cogliere quelle che sono le gradazioni della comicità più benevole, dall'ironia all'umorismo e il grottesco, evitando però quelle gradazioni della comicità che invece sono delle sferzate, sono cattive, come il sarcasmo, il parossismo. Questo perché? Perché Manzoni ci sta mostrando come si possa guardare anche il limite nell'esistenza con uno sguardo benevolo che abbraccia, perché l'umorismo è questo sguardo intelligente che sa abbracciare il proprio limite e il limite dell'altro, coscienti di qualcuno che ci salva e che ha avuto e che ha sempre misericordia di noi prima che noi ce lo meritiamo. Il punto non è che noi siamo bravi, ma il punto è che c'è qualcuno che ci salva.
Grazie Giovanni.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.